Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radiograd, questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì di ogni settimana, è una rubrica di Radiograd che va in onda anche sulle altre emittenti del circuito Gemini Network, che ringraziamo per la consueta disponibilità e per lo spazio che appunto ci viene concesso, e ovviamente salutiamo in particolare le ascoltatrici e gli ascoltatori che si connettono e cercano di ragionare insieme a noi da molto lontano. Bene, oggi è un giorno molto particolare, è 22 ottobre 2024, il giorno in cui inizierà ufficialmente il summit, come dicono gli inglesi e gli anglofoni in generale, dei BRICS, che comincia oggi, che è 22, e finirà il 24 ottobre. Si terrà, come probabilmente molti sapete, in Russia, a Kazan, ed è evidentemente in un momento di grande importanza dal punto di vista temporale, poiché si colloca proprio nel mezzo della conflittualità valutaria, tante volte l'abbiamo definita tale, che vede in evidente ormai contrapposizione il blocco appunto rappresentato politicamente dai BRICS, quindi il capitale legato alle valute asiatiche, versus il blocco NATO, ossia il capitale legato al dollaro. Dunque si parlerà per forza, per necessità, esplicitamente di cambiamento paradigmatico del sistema economico, sempre del tutto interno al modo di produzione del capitale, questo va sottolineato più volte, per cui ciò che è in discussione è l'elaborazione e la declinazione dettagliata di un nuovo sistema finanziario alternativo che dovrebbe andare a sostituire i famosi diktat, a volte autoritari, di Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, di tutte le altre istituzioni che appunto sono i gangli poi del sistema finanziario internazionale per come lo conosciamo oggi, a direzione dollaro Stati Uniti d'America. Il cambio di un altro elemento fondamentale, cioè delle valute che verranno utilizzate per il commercio sempre a livello internazionale, ecco ancora qui la questione che riguarda il progressivo verificarsi di un movimento di dollarizzazione dell'economia mondiale, con l'emersione che è necessaria di altre valute, in primis quella cinese, del renminbi yuan. E poi anche questa non è una cosa secondaria, l'ammissione di nuovi membri, poiché dal primo gennaio di quest'anno sono entrati ufficialmente all'interno dei BRICS, gruppo che molti di voi ricorderanno originariamente comprendeva Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, da cui appunto viene l'acronimo proprio BRICS. Ecco, verranno appunto aggiunti, sono stati già aggiunti l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Etiopia e guardate un po' chi, l'Iran. Richieste sono già pervenute da altri paesi, in particolare vogliamo sottolineare quello della Turchia, poiché appunto questo gruppo, che politicamente si va rafforzandosi enormemente da tutti i punti di vista, è anche coinvolto all'interno delle guerre, quindi sul piano militare. Quindi diciamo, trasliamo sul piano di militare e andiamo a vedere come questi paesi si collocano nella cosiddetta crisi israelo-palestinese, che invece dal nostro punto di vista non riguarda esclusivamente una battaglia tra popoli per un territorio, ma è semplicemente una questione collaterale, e bensì, come nel caso di Ucraina-Russia, rappresenta proprio la contrapposizione con le armi in altri luoghi, ormai sempre più vicini a quelli delle centrali operative dell'imperialismo, appunto questa contrapposizione tra capitale legato al dollaro e capitale legato alle valute asiatiche. Non è un caso che poco prima, cioè qualche giorno fa, e questo potete trovare del materiale molto interessante sul sito di Contropiano .org, si è nuovamente riunita una delle organizzazioni embrionali di questo processo che poi ha portato alla definizione dei BRICS. Ricordo sulla contraddizione, ne parlammo, il primo incontro che fecero, in quanto noi già cominciammo a vedere in quell'ambito la definizione di un blocco potenzialmente alternativo al dollaro, ossia la Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E lì, probabilmente lontani dai riflettori che adesso stanno maggiormente inondando di luce quello che appunto sta avvenendo in queste ore a Kazan in Russia, ci si è parlato ancora di più di economia e dunque l'importanza di comprendere anche paesi come la Mongolia all'interno dei corridoi energetici, che sono l'elemento cardine a quanto sembrerebbe nell'attuale fase dell'imperialismo transnazionale, per permettere appunto all'uno o all'altro gruppo economico, in termini ovviamente imperialistici, di fare soldi. Ed è così che il progetto di punta, perdonatemi, della BRI, sarebbe la Belt and Road Initiative, la via della seta altrimenti conosciuta in Italia, sarà proprio questo corridoio energetico economico, che quindi non comprende solo le materie prime ma una serie appunto di merci, che porterà appunto attraverso questo corridoio la bellezza di 65 di miliardi di dollari all'anno. E così anche, dicevo prima, per quanto riguarda la Mongolia, la strada della steppa viene definita. Quindi in qualche maniera, dal punto di vista strettamente economico, c'è una chiara definizione degli accordi che verranno probabilmente confermati dal fratello maggiore dell'OCS, che sarebbe appunto, come ho detto prima, i BRICS. Ed è importante da questo punto di vista sottolineare come la Cina esplicitamente ha detto di sostenere il principio della sicurezza indivisibile e di costruire un'architettura di sicurezza equilibrata, efficace e sostenibile, opponendosi fermamente alla costruzione della sicurezza nazionale sulla base dell'insicurezza di altri paesi, che è un po' il motto della NATO, Stati Uniti d'America, cosa che ovviamente è incompatibile con la NATO, che altro non è, insomma, lo vediamo dati alla mano, che è un'organizzazione molto molto poco incline a garantire la pace, ma al contrario a favorire situazioni di inasprimento bellico, quello che tutti definiscono essere volgarmente escalation. Lo vediamo anche perché quando poi le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite, vengono colpite in maniera enorme, come è avvenuto nel caso del Libano, proprio l'UNIFIL denunciava il fatto che un bulldozer israeliano deliberatamente abbia distrutto una torretta di avvistamento appunto della base delle Nazioni Unite, cioè rappresentativa dell'intera umanità, almeno sulla carta, ecco, nessuno è intervenuto, NATO in primis. Anche quando sono stati uccisi dall'artiglieria israeliana 4 ingegneri dell'Oxfam, famosa ONG perché parla di diseguaglianze quando ci sono i congressi dei grandi padroni del mondo a Davos, ecco, sono stati uccisi mentre cercavano di ristabilire le condotte per portare l'acqua all'interno dei campi dei profughi palestinesi. Immaginate che pericolosità che potevano rappresentare, portare la vita lì dove la morte e la devastazione regna. E infine c'è da ricordare in tutto ciò un fatto che dal nostro punto di vista non va letto esclusivamente in sé per quello che rappresenta e per le notizie che ha fatto emergere, ma proprio in questa dinamica. Qualche giorno fa è emersa attraverso i canali di Telegram una diciamo fuoriuscita di notizie, leaks vengono chiamati, per ricordare appunto il WikiLeaks famoso, molto più famoso, in cui sono state riportate alcune delle più importanti caratteristiche della preparazione del nuovo attacco israeliano nei confronti dell'Iran. E dunque chi ha una curiosità per cercare di vedere quali possano essere le prospettive da questo punto di vista può trovare tutti i dettagli in internet molto facilmente. Sono notizie la cui veridicità è stata confermata anche dallo New York Times e dalla CNN. Ebbene, noi non interessa entrare nel discorso strettamente militare, ma sottolineare come questo tentativo di indebolire evidentemente una reazione di Israele nei confronti dell'Iran non è avvenuta per la destrezza di un particolare soggetto hacker. Ecco, dimentichiamoci questi piani così romantici, ma probabilmente rientrano proprio nella volontà in qualche maniera inesplicitabile su altri piani, di tentare di rallentare le operazioni di Israele, perché, come abbiamo cercato di dire, qualora Israele dovesse colpire l'Iran violentemente, è chiaro che a essere colpite sarebbe in primis la Cina, tutti quanti i BRICS, e dunque l'inasprimento del conflitto valutario interimperialistico sarebbe di proporzioni enormi, con delle conseguenze al momento imprevedibili. Un saluto a tutti e a tutti, e a presto.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, a loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Questa anche la fede politica dei fascisti?
No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventa quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.